Noi siamo Andrea
e Lilli
e questo è
Lapsus. Mi sento scossa, agitata, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, di più non si può, come un acido. Mi sento grande come una città gigante. Acido suono, sento solo te, sento solo te, questo che cos'è? Acido sempre, acido per me, acido per te, acido cos'è?
E benvenuti a questa settima puntata di Lapsus con Andrea e Lilli su Radio Revolution. Buongiorno Lilli, tutto a posto?
Ciao a tutti, sì, sono tornata dall'altra parte del tavolo e non più dall'altra parte del Brennero.
Sei riuscita a tornare? C'è il muro al Brennero? Come sta andando?
No, non l'hanno costruito il muro alla fine.
C'è presenza militare?
C'è molta polizia al confine, sì, più del solito.
Ma non è di questo che vogliamo parlare, siamo qui per parlare di una nuova puntata di Lapsus, programma condotto da Andrea e Lilli, in cui parliamo in un'ora di temi di attualità a sfondo filosofico quasi. Questa è l'idea di questo programma. Oggi, il tema di oggi è: qual è l'oggetto che più riassume la tua infanzia? Un'idea che mi è venuta mentre stavo pensando ai miei giochi, i giochi anche un po' che ho perso nella mia infanzia, e tra questi c'era un gioco che faceva più o meno così. Questo rumore praticamente era derivato dalla spada di He-Man, che era un cartone che era nel fine anni 80, inizio 90, su Italia 1, credo, Tele Monte Carlo, comunque non è importante. Comunque c'era questa spada che mi piaceva tantissimo e che si illuminava al buio.
Ma soprattutto chi aveva questa spada?
Ce l'aveva He-Man, era un personaggio un po' particolare e comunque protagonista quindi di questo cartone e di questi giocattoli che venivano venduti. Questa spada era, credo, il mio giocattolo preferito, ci giocavo sempre anche perché si illuminava al buio ed era bellissimo usarla. Era un po' una sorta di spada laser di Star Wars, solo che era appunto di He-Man. E chissà che fine avrà fatto, ma comunque ne sono ancora legato. E da qui vogliamo chiedervi la domanda di oggi, che è appunto: qual è il vostro gioco oggetto che riassume di più la vostra infanzia? Avete risposto in settimana, ricordiamo le mail per ulteriori risposte durante le prossime puntate, ovvero lapsus@radiorevolution.it.
incredibile, l'ha detta giusta.
Lilli già si era spaventata, ma in realtà ogni tanto dai, ce la faccio
per caso.
Ok, ci ascoltiamo subito la prima canzone di oggi una scaletta particolare, l'abbiamo fatta un po' 70 perché deve rievocare questo clima di passato glorioso e anche un po' polveroso. Questa è stata l'idea. Prima canzone di oggi è Radio Revolution in Lapsus con Andrea Lilli, Iggy Pop come The Passenger. I am the passenger.
Passenger, he rides in it. tonight. This is the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride.
Iggy Pop con The Passenger, brano del 1977 in cui la seconda voce, non so se l'avete riconosciuta, apparteneva a niente po' di meno che David Bowie. David Bowie sempre presente in Lapsus in
era
qualche modo.
Era il mio sospetto, però sì sì, ovviamente sempre omaggi al grande David.
Ne parlavamo fuori onda e insomma è comunque un personaggio che ha influito sulla scena musicale mondiale di ogni tempo, ecco, fino adesso almeno a quanto pare. Adesso siamo sempre tornati a Lapsus con Andrea Lilli e parliamo quindi di giocattoli che riassumono la nostra infanzia, e a proposito di questo c'è l'intervento psicologico della Lilli che ci spiega in che modo il giocattolo influisce nella nostra formazione, ecco, o no?
Oggi sarà più storico-filosofico.
Ok, ok.
Diverso taglio. Innanzitutto, da dove viene la parola gioco?
Dove viene?
Dal latino, questo molto banale, jocus, quindi molto simile, okay. Che però aveva un significato un po' diverso inizialmente. Significava scherzo, burla, scherzo, barzelletta. E poi è diventato, insomma, è arrivato a designare quelli che erano poi i giochi dei romani. Ovviamente i romani, grandissimi appassionati di giochi, che però erano anche lì un po' diversi rispetto ai giochi che abbiamo ora. Cioè erano i giochi del circo, con gli animali, sì, o con i gladiatori che si massacravano.
Un po' più cruenti.
Quindi un po' più simile al nostro stadio, sì, se vogliamo. E poi appunto col passare del tempo il gioco ha cominciato a diventare qualcosa di un po' differente, che però, come vedremo nella parte filosofica, è un po' difficile da definire. Cioè la definizione di gioco è un'attività libera recreativa, a volte governata da regole, a volte segnata da una competizione, che può essere fine a se stesso oppure volto a sviluppare delle attività fisiche, intellettive o spirituali.
Ok, quindi praticamente è una sorta di palestra della vita,
se vogliamo dire così, della mente, quanto della mente. O del fisico anche, quindi in qualche modo ci sono i giochi ovviamente più sportivi e i giochi più invece spirituali, intellettuali.
Serve a prepararsi a affrontare il mondo fuori.
Sì, o anche appunto a simulare quello che gli altri possono pensare, se pensiamo ai bambini che giocano alla maestra, giocano alla famiglia, e quindi ci sono anche queste teorie psicologiche che dicono che in realtà il gioco ci serve per imparare a metterci nei panni degli altri e a simulare altri modi di pensare, altri modi di vivere.
Okay, okay.
Questo dal punto di vista psicologico. Dal punto di vista dei filosofi, mi è venuto in mente che il mio filosofo preferito, okay, Wittgenstein,
di cui
abbiamo già parlato secondo me in Lapsus, perché comunque
nome di battesimo?
Ludwig.
Per gli amici?
Non lo so.
Vabbè, chiedo.
Non aveva amici, non aveva amici. La realtà è quella, la triste realtà è questa.
Il filosofo nasce per essere solo, quindi
lui ha avuto una vita molto particolare, okay, di cui potremmo parlare un'altra volta. Comunque lui ha dedicato molto spazio al gioco nella sua filosofia, e soprattutto al rapporto tra gioco e linguaggio e a come possiamo definire cos'è un gioco.
Okay.
Perché lui ha diversi appunto brani nel suo capolavoro che si chiama Ricerche filosofiche, un libro che è uscito nel 1953, in cui chiede cosa hanno in comune tutti i giochi.
E cosa hanno in comune?
Non è una domanda di facile risposta, perché cosa diresti tu?
Secondo me sì, questo aspetto di essere propedeutici alla vita reale, ma questa è una mia impressione.
Di simulazione, sì, diciamo. Nostro ospite misterioso.
Ah, salutiamolo subito, cosa infatti direbbe? Oggi abbiamo anche un ospite, Nicola, benvenuto all'Lapsus.
Ciao ragazzi.
Qual è la cosa che secondo te hanno in comune tutti i giochi?
devono far divertire, comunque okay. provare piacere mentre li fai.
Ok, invece?
Questa è anche una delle risposte analizzate okay. da Wittgenstein.
Quindi ha avuto ragione lui.
No, è una delle domande che lui solleva. Lui dice, prima sono tutti divertenti, però pensiamo ad esempio a giochi come gli scacchi contro il nascondino. Sono due cose completamente diverse.
Ma?
C'è dappertutto un perdere e un vincere? C'è dappertutto una competizione? Lui dice no, pensiamo ai solitari. Pensiamo a uno che tira una palla contro il muro e la riacchiappa. Quindi questa è proprio una delle cose che lui dice. Considera anche... c'è, in alcuni c'è abilità, in alcuni c'è fortuna. E lui introduce appunto quest'idea di i giochi che non c'è una vera essenza ma una somiglianza di famiglia.
Ah, quindi
cioè lui dice i giochi si assomigliano tutti tra di loro come le persone di una famiglia si assomigliano tutte tra di loro in un modo che è un po' indefinibile. Cioè come un filo che corre tra tutti ma che è difficile comunque da catturare.
Da catturare. E quindi ha definito...
No,
ha detto solo che si assomiglia. Vabbè, allora che filosofo è? Cioè, non ha trovato la risposta se posto una domanda.
Infatti Wittgenstein è il mio filosofo preferito perché è un filosofo che non dà risposte ma suggerisce cose.
Ma suggerisce ma non fa niente alla fine, cioè, sono capace anch'io di fare il filosofo in questo modo, è un incompetente questo signore. E quindi secondo te invece Lily qual è la risposta?
Io appunto sono convinta, quindi
sei come questo incompetente.
Una rete complicata di somiglianze che si sovrappongono e incrociano a vicenda, com'è bello.
Va bene, ok, cioè suona bene, ecco. Non sai cosa hai detto ma l'hai detto bene, questa è l'idea. Ok, abbiamo fatto anche l'intervento di spiegazione sul gioco che è terminato con una non spiegazione ma con una domanda che ci poniamo e a cui ognuno di noi può rispondere a suo modo.
La filosofia serve a questo.
Vabbè, però io sono in ricerca delle risposte, non delle domande. Ecco, detto questo, allora ci ascoltiamo la prossima canzone di oggi, sempre in clima 70, abbiamo indagato sulle origini del gioco, ma chissà in che modo il gioco influisce sulla psiche. I Talking Head con Psycho Killer a Lapsus. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire.
Psycho Killer dei Talking Heads, bellissima canzone.
Canzone che piace particolarmente a Lily perché?
Mi piace.
Testo, arrangiamento?
Più la musica che il testo. Il testo non l'ho presente benissimo, ma è più la musica, insomma. Okay, mi carica molto.
Va benissimo. E allora adesso ci andiamo a chiedere la domanda di oggi, ovvero qual è il vostro gioco preferito e perché. Sono arrivate in settimana molte risposte dai nostri amici ascoltatori.
Complimenti, ragazzi, questa settimana vi siete impegnati tantissimo.
Complimenti a noi perché abbiamo beccato una domanda che piace. Non lo so, può essere anche quello. È arrivata la risposta di Danilo che dice Game Boy Color. Game Boy Color, re degli anni 90 in maniera assoluta, che era preceduto dal Game Boy normale, che era più grande e bianco standard. Il Game Boy Color invece aveva questa particolarità che era a colori, grezzamente a colori, in realtà poi non
diciamo
era proprio
così.
Colori, ma comunque era colorato anche nella scatola esterna, quindi poteva essere rosso, giallo, credo, e via discorrendo. Comunque Game Boy in generale è uno dei giochi
io me lo ricordo giallo
sì, uno dei giochi che ha più rivoluzionato, credo, il mondo dei giochi infatti. Poi abbiamo Davide con Topolino, ho avuto l'abbonamento fino a 15 anni, questo non è proprio un gioco ma è comunque un passatempo che descrive la sua infanzia, ovvero leggere Topolino, e leggere Topolino è una cosa che in realtà facevo anch'io, dalle medie fino al seconda superiore segretamente arrivava l'abbonamento a Topolino, io me lo leggevo. Fiorella ci dice Tamagotchi e Furby, un animaletto che sembrava il demonio perché aveva vita propria, era stra inquietante ma e non so perché piaceva, finché non aprì gli occhi e in piena notte io terrorizzata gli ho tolto le.
Bellissima questa storia, grazie Fiorella.
Finisce anche un po' in incubo, perché giustamente quando lo vedi il Tamagotchi e il Furby, no, soprattutto il Furby, più che il Tamagotchi, è un po' inquietante, ecco. Detto questo, il Furby secondo me ricordava molto quel film che era tipo Gremlins, era similissimo, ti ricordi Gremlins? Quegli animaletti che non potevi bagnare, non potevi dargli a mangiare di notte.
È vero.
Ed erano praticamente similissimi, io non so come non possa essere nata un plagio, un'accusa, perché erano veramente uguali. Monica che dice le Barbie, le Barbie in generale, insomma.
Anche io Monica le Barbie.
Ricordiamo che per la Lily le Barbie si sposavano coi dinosauri e avevano comunque dinosauri come figli, perché il gene Barbie era recessivo sul gene dinosauro.
Più che altro perché non esistevano i figli di Barbie.
Giusto. Sì,
Barbie non sono mai esistiti.
No, Barbie fa la sgualdrina, ma alla fine non può crea mai.
C'era Ken, ma non c'erano mai
c'era
figli.
C'era Ken, c'era la sorella.
E io poi non avevo Ken, per questo avevo i dinosauri di mio fratello. Non ho mai avuto un Ken.
Ottimamente sofferiti dai dinosauri del fratello. C'è Francesco che ci dice l'Atlante geografico, poi vabbè, da lì è nata poi una discussione, vabbè, non fare sempre il secchione, anche tu sei cresciuto con le videocassette porno comprate in edicola, lui vabbè poi aveva risposto dicendo nasco secchione e muoio di pip, vabbè, la vita normale di un nerd adolescente, vabbè, comunque
salutiamo Francesco.
L'Atlante geografico era l'equivalente del Google Maps di adesso, Google Earth di adesso, cioè praticamente tu ti svagavi guardando quindi il mondo e lo esploravi un po' a tuo modo. È arrivata anche una risposta audio, si tratta della risposta audio dell'amico Riccardo che ci andiamo a ascoltare adesso.
Allora, io non ricordo un giocattolo preferito, mi piacevano molto i Lego e sognavo un futuro da muratore, anche gli escavatori e un futuro da... Però ora che mi ci fai pensare direi il mio pupazzo Dino, che era un dinosauro.
Bello, grazie.
Ringraziamo anche l'amico Riccardo che dice il pupazzo Dino, che era appunto un dinosauro, giustamente, come dice la parola stessa. All'Apsus con Andrea e Lilli arrivano i Dire Straits con Sultans of Swing.
Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar
George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole.
Dire Straits, Consultants of Swing. Siamo su Lapsus, settima puntata, con Andrea e Lilli a parlare di giochi della nostra infanzia.
Dove possono scriverci invece per le successive domande?
lapsus@radiorevolution.it oppure sulla nostra pagina Facebook Lapsus con Andrea e Lilli.
Sultans of Swing, canzone del 1978. Comunque ci aggiriamo sempre in quegli anni lì, anni in cui la musica aveva un gusto un po' particolare, un po' sabbioso, non so, mi viene in mente un po' queste cose, un po' polveroso, però veramente molto molto bello, molto emozionale, ecco. Siamo arrivati quindi al momento in cui sarebbe dovuto arrivare un audio, ma noi abbiamo pensato, ma che audio? Lo portiamo direttamente in diretta. Buongiorno Nicola, benvenuto a Lapsus, ti abbiamo già presentato prima, ma adesso è un po' il tuo momento, infatti ci devi dire qual era il gioco che più riassume la tua infanzia.
Diciamo, mi sono un po' autoeletto autoritas in materia, perché sento che, a differenza di altri che possono dire che la loro vita sta caratterizzata da canzoni oppure fidanzati o non so, libri, devo dire che per i primi 13 anni senz'altro sta caratterizzata da fasi legate a oggetti. Che sono giocattoli.
Quindi hai scomposto la tua infanzia in fasi legate a oggetti.
Sì, ma sarebbe troppo lunga farli esaminarli tutti.
Adesso parleremo delle principali, insomma. Partendo dall'inizio, qual è la fase che più ti contraddistingue, che più ti emoziona al ricordo, ecco?
Beh, quella che mi ha proprio coinvolto anima e corpo è stata sicuramente i Cavalieri dello Zodiaco.
Oh, la fase Cavalieri dello Zodiaco, ma che bello.
Diciamo che io sono Pegasus tuttora, nonostante abbia triplicato gli anni che avevo allora ampiamente.
Allora ti mettiamo questa come base.
No, si emoziona.
Ma
si
perché
emoziona
il Cavaliere
troppo.
Lo Zodiaco? Quindi avevi numerosi giochi di Cavaliere lo Zodiaco, o sbaglio?
Sì, avevo tre pupazzetti. Sono arrivato fino ad avere tre pupazzetti.
Ok. Cioè,
chiamiamo pupazzetti un po' limitativo.
Sì, sì.
Miniature, non saprei come definirle.
No, non si possono definire semplici giochi, avere un'anima questi personaggi.
Sì, no, no. Beh, Pegasus era proprio un mio amico. Cioè, che io no, ridete. Fortuna che non c'è uno psichiatra.
magari lo facciamo sentire, potrebbe essere interessante. Comunque Pegasus ci andavi a giocare proprio.
Sì, sì, lui era un mio amico, no? Lui faceva delle avventure, io gli avevo costruito una casa,
okay.
Avevo rubato a mia sorella dei mobili di bambole che non usava più, ho
okay.
costruito una casa, mia mamma mi aveva cucito un sacco a pelo, lo mettevo a letto la sera. Sì, sì, era proprio... E c'era una storia, tutti i giorni arrivavano dei nemici, insomma lui poi indossava l'armatura.
E quello era il suo arcinemico, ecco.
Beh, i nemici erano sempre i cattivi legati a...
Ma erano comunque dei giocattoli che avevi già, legati ad altre cose che venivano riutilizzati come nemici, o erano nuovi nemici immaginari, ecco?
Ma adesso mi pone una domanda che mi fa scavare nella memoria. Secondo me alcuni erano immaginari, altri
sì.
potevano essere... A volte venivano, non so, dei miei amici, portavano i loro Cavalieri dello Zodiaco, quindi si inscenavano un po' delle guerre, delle battaglie epiche.
Bello.
Comunque avevo preso un trip, cioè che, devo dire la verità, non mi sono mai liberato del tutto, perché fino a pochi mesi fa cercavo su YouTube le puntate, me le riguardavo. Avevo anche iniziato a scrivere un libro sul periodo dello zodiaco.
Sarebbe interessante leggerne alcuni brani.
All'età ecco. Di?
10, no, tra la quarta elementare, diciamo, e la prima media, con una macchina da scrivere che ci avevano regalato e i disegni fatti da me. Beh, c'è ancora da qualche parte.
Qual era più o meno la grande trama di questa tua versione di Cavaliere dello Zodiaco?
La mia versione ricalcava quella del cartone animato,
seguiva quella linea lì.
Sì, la grande guerra epica del bene contro il male, la giustizia, i valori della cavalleria contro i nemici di sempre. Quindi...
ecco, è superata tra virgolette, perché non è superata, l'abbiamo capito, la fase Cavaliere dello Zodiaco, cos'è venuto dopo?
Dopo sono venute incredibili, ma bellissime, anche quelle le conservo insieme ai Cavaliere dello Zodiaco. Le mini 4WD.
Ah beh, fantastico, le mini 4WD.
Avevo un kit spaziale degno veramente.
Avevi il motore nero, il leggendario motore nero che faceva andare fortissimo le macchine.
Sì, rosso e nero era il motore.
Ah, rosso, perché c'era quello rosso, quello bianco era quello che ti davano standard, sì. Se non mi ricordo male, però comunque faceva schifo. E poi invece c'era il modo di potenziarlo se lo mettevi nel sapone.
C'erano varie tecniche, noi li smontavamo, toglievamo i fili elettrici.
Vedi che c'erano quelle tecniche lì. Io sapevo che se lo mettevi nel se ci mettevi il sapone dentro andava più veloce, ma poi dopo si rompeva. Quindi
non mi è mai giunto. Evidentemente col tempo si sono create teorie più o meno realistiche. Ti dico solo una: che le mini 4WD erano pericolose. Io addirittura nei vari esperimenti, un giorno ho deciso di provare a collegare due fili elettrici al motorino delle mini 4WD e infilarli nella spina della corrente.
L'ho fatto anch'io.
È esploso tutto. Attualmente
rivelazioni su rivelazioni.
Avevo scattato il salvavita, però cercavo di potenziare un trapano elettrico a pile, e quindi ho pensato che cavolo, cosa c'è di più potente della spia della corrente, ci metto i fili dentro.
Ragazzi, la scienza nasce così, è proprio storia.
È scattato il salvavita, è arrivato mio papà in cantina, perché ero in cantina incazzato nero, perché aveva capito quello che era successo. Mi fa, ha fatto vedere i fili bruciati. Questo potrebbe essere le tue dita. Io da allora ho avuto un trauma terribile, perché tra l'altro me l'ha fatto di fianco a tutti i vicini che stavano passando, no? Così, quindi un cazziatone incredibile riguardo a questa cosa. Quindi le mini 4WD, del quale poi c'è stato il cartone animato, ma è arrivato veramente in fase
che non valeva niente. No,
infatti, ok. Quindi quanti ne avevi di questi mini 4WD?
Ne avevo due.
Due, ecco.
Sì. La Great Emperor, numero uno.
C'è anche il nome.
Sì, sì. E poi la numero due, che era quella col motore a trazione anteriore, che era un po' particolare, me l'avevano regalata per il compleanno prima media, secondo me, con i miei amici.
Trazione anteriore, quindi rara quella.
Sì, era diversa dalle altre, infatti mi piaceva, per quella era arancione. E quando ero in montagna avevo costruito in giardino una specie di pista scavando nella terra la traccia dell'otto per far andare i mini 4WD.
Funzionavano o saltavano fuori?
Avevano qualche problema, però c'erano le ruotine in curva, c'erano tutti i gommini, c'erano varie insomma tecniche. Beh, nel cartone animato loro correvano con una mazza da hockey e li facevano voltare. Ci ho provato, ma l'ho sempre ribaltato.
È così, insomma. Detto questo, un'altra fase, detta brevemente, ti viene in mente oppure no?
Beh, la prima che ricordo era Voltron, grandissimo, Voltron, robot fatto di leoni.
Che è un po' l'equivalente di Megazord, ne abbiamo parlato fuori onda. Era insomma questo robot componibile fatto di leoni, no? Se non erro. Dei quali esisteva anche il cartone, che comunque contribuiva al successo dell'oggetto. Secondo me è stato prima creato l'oggetto, poi il cartone a questo punto. Oppure no? In
senso mio. Sono quelle domande filosofiche, ecco, che ritornano.
Voltron di che anni era, quindi?
Ma io credo di averlo sperimentato all'inizio degli anni 80, okay. Credo di aver avuto in regalo il robot nell'85, per okay. Cui Voltron sicuramente andava in quell'epoca.
Ok, sempre parlando di numeri, arriva Bryan Adams con Summer of 69. I got my first real six string, boiled out the five and done, played it till my fingers bled, was a summer of 69, me and some guys from school. Yeah.
Radio Revolution, la radio degli studenti universitari di Parma.
Alabama era l'Invindus, non un titolo di un cantante, come si pronuncia? Adesso provaci te, impronunciabile.
Non lo so, io direi Lynyrd Skynyrd, ma non so se sia giusto.
Comunque, canzone del 1974 in cui praticamente dice, racconta insomma come si sta bene in Alabama, ecco insomma, riassumendo. Bentornati in Lapsus, seconda parte di questa puntata che è dedicata ai giochi della vostra infanzia. Adesso ci ascoltiamo l'audio di uno dei nostri amici che intervistati, uno dei nostri amici ascoltatori di Lapsus che intervistati ci dice quali erano insomma i suoi giocattoli preferiti.
Caro Simone, quando eri piccolo Milano, qual era il tuo giocattolo preferito?
Allora, caro Concare, bisogna specificare, soprattutto nelle varie fasce d'età, perché quando ero piccolo...
Sì. Se tu pensi alla tua infanzia.
Il più piccolo che ero, che non me lo ricordo nemmeno, era un pupazzetto che si chiamava Chicco. Poi, crescendo, c'era un libro gioco gigantesco dove mi ci correvo sopra e facevo correre le macchinine.
Che bello!
E andando, crescendo sempre di più, poi sono andato con i Lego fino all'età di 10 anni, tranquillamente.
Grazie. Prego.
Ok, dice insomma tutta la sua storia ludica, ecco. Detto questo, adesso però abbiamo ascoltato le risposte degli ascoltatori, ma adesso andiamo oltreoceano perché c'è la rubrica che si chiama, com'è che si chiama?
Real American.
Allora ce l'ascoltiamo. I am a real American. Benvenuti alla rubrica Real American, in cui la nostra Lily ci racconta come in America si vive una certa cosa. L'abbiamo già spiegato tante volte, ma per chi stesse ascoltando per la prima volta l'Apsus è doveroso comunque ricordarlo. Detto questo, Lily, com'è che si vive in America? Quali sono le differenze tra i giochi americani e quelli di qua, insomma, italiani?
Non si può parlare di giochi americani senza nominare i tre grandi sport.
Ah, ecco, giusto. Quali sono? Sapete già tutti.
Football, che ovviamente non viene chiamato da loro American Football, ma semplicemente football.
Giusto.
Perché il calcio non viene considerato, viene chiamato soccer. Invece soccer. E il baseball.
Il baseball, sì.
E il basket. Sono anche a seconda della geografia ci sono dei giochi prevalenti o meno. Dove abito, dove ho lavorato io, il football è prevalente, il baseball anche, il basket molto meno. Però ci sono altri stati come North Carolina o altre zone dove invece il basket è molto più importante.
Carolina, University of North Carolina, dove è anche cresciuto Michael Jordan sportivamente.
Ah, non lo sapevo, perché prima della carriera di Chicago, esatto. Probabilmente. Sì, comunque molti dei campioni poi vengono dagli sport universitari, quindi anche nelle università questi sport sono molto seguiti, e la cosa bella è che sono proprio un po' concepiti come giochi alla romana, cioè sono più che sport, come noi possiamo vedere il calcio, delle occasioni in cui le persone vanno allo stadio, non guardano la partita, perché questa è la cosa che poi gli europei non riescono a capire, ma stanno con gli amici, bevono, mangiano. Spesso è un'attività concepita per famiglie con figli, quindi la classica andare alla partita di baseball è la classica attività padre-figlio per gli americani. Un altro aspetto molto interessante della cultura americana rispetto a questi sport è il cosiddetto fenomeno del tailgating.
Cos'è?
Che è una cosa assolutamente assurda, a cui però ho partecipato e ha un suo lato divertente. Okay. Praticamente proprio perché è un'occasione sociale. Gli americani, diciamo che spesso i giochi sono alle 6, alle 7 di sera, le partite sono alla sera, si trovano alle 2, quindi inizio pomeriggio, nel parcheggio.
E mangiano
con la macchina e grigliano e mangiano e bevono.
È una cosa molto insana, ma comunque.
Ma la cosa bella è che sono talmente appassionati di questa attività che innanzitutto appunto ha un nome, ha una sua tradizione. Quindi poi alla fine diventa tutta la giornata, perché cominci a bere barra mangiare alle 2 e
arrivi
finisci poi alle 11, perché le partite di baseball e di football possono durare anche 3 ore.
Ma la partita di baseball ipoteticamente può non finire mai.
Può non finire mai, infatti a volte io la più lunga a cui sono stata è 3 ore e mezzo, quindi insomma dopo un po' non ne puoi veramente più. Però alcuni hanno proprio il loro parcheggio riservato.
Lo prenotano apposta.
Alcuni gruppi di amici, alcune insomma squadre o così, hanno proprio il parcheggio riservato dove andare, e io ho visto delle cose incredibili. Persone con dei SUV enormi che vanno dentro la griglia, il gazebo, qualsiasi cosa, elettricità.
Una tendopoli
proprio, ma sono super attrezzati ed è una cosa che da noi non esiste, in Europa credo da nessuna parte, quindi è molto americana.
Per quanto riguarda il calcio, l'unica cosa che ci può somigliare è quando dopo la partita i tifosi si trovano in autogrill, ma dopo la partita a grigliare qualcosa, però lo fanno dopo, non lo fanno in previsione del...
Sì, invece lì proprio il tailgating è fenomeno prima della partita. Di solito per il football, non so se per il baseball sia così comune, e diciamo che però anche rispetto all'attenzione che viene data alla partita, il baseball è sotto zero, cioè le persone non guardano proprio la partita, parlano tra di loro, anche perché il baseball è comunque uno sport molto lento, quindi succede qualcosa molto di rado, loro conoscono le regole, io nemmeno quello, quindi non le ho neanche mai imparate.
Non è neanche necessario,
no,
tu vedi, batti, va bene, vai, è divertente.
football c'è un pochino più di attenzione, ma comunque sì, non tanta. Basket invece viene un pochino più seguito, però c'è un aspetto anche proprio molto più più ludico, più di show, ecco, anche in tutti questi sport. Quindi l'unica volta che è stata a vedere l'NBA ci sono.
Quanto costano i biglietti dell'NBA? Tantissimo?
Dipende dove sei seduto.
Ah, okay.
No, io se sei seduto in alto $30.
Ah, vabbè, allora quindi
accessibile. Se stai seduto in prima fila anche $10,000.
Ricordiamo che la prima fila tu hai i piedi sul campo,
sì,
praticamente.
Sei nel
e,
campo.
La cosa interessante, non so se l'ho già detto all'Apsus, credo di sì, in una partita, non mi ricordo di che squadre, partita comunque importante, c'era la Poelkan in prima fila, no? La Poelkan, vedendo che la palla usciva, era uscita dal campo, l'ha presa, solo che non ha capito che nel basket la palla non esce finché non cade per terra, se no è ancora valida. Quindi lui si è alzato, ha preso la palla e i giornali il giorno dopo hanno fatto Italian Playboy rovina partita di basket.
Bellissimo, poi che è stato anche definito Italian Playboy.
Che poi mica tanti, insomma, vabbè, comunque non andiamo oltre, ecco. Detto questo, Lilly, quali sono gli sport a cui hai avuto l'onore di partecipare?
Dunque, l'unico a partecipare attivamente, sì, è stato il T-ball,
okay,
che è una specie di baseball che però è per bambini.
Ah, okay.
In cui devi colpire con la mazza la
per
pallina
terra,
che viene, no, che viene messa su un paletto piantato per terra.
Ah, okay.
Che è a forma, sì, di T, per questo T-ball. E ci ho giocato il giorno di Pasqua, perché comunque ero con dei bambini,
tipico,
e quindi,
ecco,
è un gioco tipico. E ovviamente, non avendo mai preso in mano una mazza da baseball, ero terribile, cioè i bambini, okay, piccoli erano molto più bravi di me.
E un altro?
E l'altro, appunto, non è uno sport, ma è l'Easter egg hunt, sempre il giorno di Pasqua, quando vai a cercare le uova del coniglio pasquale.
Ah, bello, perché comunque c'è il coniglio, ma è una roba per bambini.
Sempre per bambini.
Per bambini,
sì,
sì, sì, sì, una cosa per piccoli.
Questi sono giochi per bambini a cui ho giocato.
E le uova sono di cioccolato, sono vere?
Possono essere, tradizionalmente sono uova dipinte di cioccolato, poi quelle invece erano di plastica con dentro delle caramelle.
Ok. Because you look so fine and I really want to make you mine. I said you look so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get up and stare. Well, I can see you. Gonna be my girl. Well, it's a 1, 2, 3. Take my hand and come with me. Because you look so fine and I really wanna make you mine. I said you look so fine and I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you? Long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Jet, Are You Gonna Be My Girl? Anche questa canzone che ci carica e ci dà lo sprint per continuare la puntata.
Bentornati a Lapsus con Andrea e Lilli. Continuiamo a parlare dei giochi che hanno più segnato la vostra infanzia. Arrivano alcune risposte dei nostri amici ascoltatori.
Abbiamo Sergio che dice Super Santos.
Super Santos, beh, il classico pallone che ha debuttato nei mondiali dell'Argentina, credo, e poi è stato comunque continuato a utilizzare sempre. No, no, all'Argentina c'era il tango. È vero.
Super Santos è quello giallo, sì, sì, sì. O di vari colori con
Messico 86.
Forse era il Messico,
però
sì,
c'era Pueblo anche.
Sì, il problema è anche quello, perché poi dopo li rinominavano e li modificavano un pochino. Comunque, ok, andiamo al prossimo ascoltatore.
Frank ci dice il robot Emilio e le Bull Boys con i LED nella suola.
Con le scarpe di Bull Boys, regalo un videogame, me le ricordo tutte, ecco, insomma, sì.
Un'altra risposta bellissima da Luca Mauro, i sassi.
I sassi? Vabbè, c'è chi gioca con i sassi. Comunque, l'importante è che non li tirano.
Vorremmo saperne di più.
A persone o a cose, finché ci giochi, va bene.
Nicola, i Lego, altra risposta Lego, molto sì. classica, come appunto il nostro ascoltatore Simone di prima. Lidia Tamagotchi.
Tamagotchi, anche lei, sì. Tamagotchi comunque ha appassionato più di quanto io pensassi, perché comunque era una bestiolina virtuale abbastanza noiosa. Cioè,
ma io l'ho preso un po' in coda, ero già un po' grande quando si è diffuso. Lidia è probabilmente più giovane di noi, però sì, non ho mai avuto una grande passione. Nella dice invece una quercia.
Una quercia.
Anche questo è interessante. Probabilmente per arrampicarsi o cose
sì,
così.
No, di cose ne puoi fare, però comunque è un po' statico come gioco.
Antonio, facevo il parcheggiatore di Ferrari, Lamborghini, Spider, modellini Burrago, questi
sì, sì, sì.
Mitici. E Giovanni, ultimo ascoltatore, ginocchia sbucciate.
È vero.
Ma dovendo limitarmi a un oggetto dico pallone anche.
Pallone, lui. Pallone comunque sì. C'è invece un gioco che sta spopolando in Sierra Leone per ovvie ragioni. Infatti è un gioco che si chiama The Driver's Way, che è utilizzato appunto in Sierra Leone per conferire la patente di guida. Perché un ispettore delegato della polizia che si chiama Moir Legnor ha capito che in Sierra Leone il problema era che la gente non sapeva il codice stradale. E quindi ha detto, io devo trovare un modo per farlo imparare alle persone. Quindi ha sviluppato un gioco che assomiglia un po' al Monopoly, un po' al gioco dell'oca, in cui i vari concorrenti devono spostare delle pedine, devono spostarle però non col dado ma con un semaforo che può essere verde, giallo o rosso, e rispondere alle domande di guida. Se rispondi bene ovviamente non succede niente, se rispondi male puoi venire bocciato, oppure praticamente la tua macchinina, che è la tua pedina che devi muovere, avrà un fanale rotto, avrà comunque una ammaccatura, e quindi lo scopo è arrivare fino in fondo.
Ma questo è il gioco ufficiale che lo stato della Sierra Leone usa per conferire la patente alle persone?
È gioco propedeutico, prima devi giocarci e poi dopo fare l'esame della patente. Costa circa 60.000 leoni, che sono 15 euro.
Ok.
Comunque è così, e serve quindi per migliorare l'ignoranza degli automobilisti riguardo al codice della strada.
È come scaricarsi un'app coi quiz,
è come scaricare un'app coi quiz, però comunque è più divertente secondo questa proposta. Viene utilizzato e sta avendo dei buoni feedback, quindi lo continueranno a sfruttare. Magari diventerà addirittura l'esame vero e proprio, insomma. Però è un'idea originale che magari potrebbe essere utilizzata anche in Italia. Il gioco è anche carino da vedere, sembra fatto bene. Chi lo sa, magari arriverà anche da noi prima o poi. Tu ci staresti a giocare a un gioco in tavolo per guadagnare la patente?
Assolutamente, sì.
È in un mondo un po' pazzo, comunque è una cosa interessante che può succedere. Detto questo, ci ascoltiamo la prossima canzone. Sierra Leone, beh, se non c'è il sole nella Sierra Leone non c'è da nessuna parte. Collegamenti assurdi, ma siamo qua a Lapsus, quindi Animals con House of the Rising Sun. Lapsus con Andrea e Lilli, Radio Revolution.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Thank you.
House of the Rising Sun, canzone che non ha età e non ha artista. È infatti una canzone derivata dalla tradizione popolare che ha un argomento di vita sfortunata ambientata a New Orleans. Praticamente canzone cantata da diversi autori, questa era quella degli Animals, però alla CIA non risponde nessuno, infatti i soldi vanno a nessuno, quindi se volete cantarla potete farlo. Ok, detto questo, ci ascoltiamo alcune risposte dei nostri amici ascoltatori riguardo ai giochi dell'infanzia. Sono risposte un po' più old rispetto a quelle precedenti. Infatti Lily, cosa abbiamo?
Giochi anni 60.
Ok.
Anna ci dice: due oggetti riassumono la mia infanzia. Il primo è la bicicletta.
La bicicletta, sì, certo.
All'epoca si giocava tantissimo in cortile, le corse in bici su e giù della discesa erano dei giochi preferiti.
Molto pericolosi anche per
noi. Anche per noi.
Io
comunque
mi sono aperto la faccia in questo modo, però va bene.
Me lo ricordo.
Ok.
La bici, dice Anna, sempre diventava anche motorino attaccando una cartolina nei raggi,
sì,
con una molletta,
certo,
per
questa
i panni.
Questa è una cosa che abbiamo fatto un po' tutti.
Classico trucco. E poi dice: il secondo oggetto erano i bambolotti, con cui si giocava in modo più classico a fare la mamma, ma nel suo caso anche a un IR ante litteram.
Ah, quindi li apriva.
Quindi venivano ricoverati, operati e salvati.
Bello anche questo. Invece Roberto ci dice: il mio gioco preferito erano i soldatini, naturalmente di plastica, perché quelli di metallo costavano troppo. Vabbè, adesso stiamo un po' esagerando, secondo me. Però solo che hanno il piccolo difetto di sciogliersi con il calore. Non farei a mie spese quella volta quando ne misi 5 o 6 sulla stufa accesa, perché da quella posizione strategica difendevano meglio il fortino dei nemici. L'odore di plastica leggiò per la casa per settimane e i rimproveri di mia madre si sentirono da Parma fino a Reggio Emilia. Vabbè, e comunque quello era un po' il problema, non calcolavi il gap che dava avere soldatini di plastica, quindi si potevano sciogliere, quello è un problema, ma io ti ricordo il soldatino invece di piombo si scioglieva uguale, perché nella storia si fondeva con la sua sposa, credo, una cosa tipo
la storia,
sì, ti ricordi? Da Tim Piombo, in cui praticamente lui cercava la sua amata e poi alla fine si scioglievano nel fuoco e diventavano una sola cosa con una sola base.
Orribile.
Fa il paio un po' con la piccola fiammiferaia, una cosa un po' triste, ecco, però.
Dovevamo
comunque
parlarne nella puntata sulle favole.
Sì, ne parleremo più avanti nella puntata, in una nuova puntata sulle favole o su qualcosa del genere, ecco.
Intanto, qui torna, scusami, ma il lato istruttivo del gioco.
Sì, esatto.
Noi abbiamo imparato a nostre spese la corrente elettrica e i suoi rischi. Roberto, il fuoco, quindi vero e proprio, tutti noi abbiamo imparato tante cose con i giochi.
Eh sì, abbiamo parlato che potrebbe essere dei problemi a mettere la plastica sopra il caldo anche. Bene, Scott McKenzie, San Francisco. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there.
All across the
Scott McKenzie, era il giugno del 1967 quando usciva questa canzone. L'avete ascoltata con versione vinile, infatti per piccola particolarità non l'abbiamo mai fatta l'Apsus, l'abbiamo messo nel 45 giri credo, e quindi ce lo siamo ascoltati in versione un po' più calda, un po' più ruvida, tipica del suono del vinile. Siamo arrivati così all'ultimo intervento di questa puntata di L'Apsus. Vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto, io lo dico sempre, comunque è una cosa che ci piace, è una cosa che insomma ci emoziona sentirvi che arrivate fino in fondo, ecco, sentire magari che ci chiamate, è successo. Noi è stato un messaggio bellissimo che è arrivato alla Lilly qualche settimana fa: noi pranziamo con l'Apsus, ascoltando l'Apsus in sottofondo, è il nostro modo, la TV resta spenta. Quel messaggio ci è particolarmente piaciuto, quindi vi ringraziamo anche per questa cosa. Siamo arrivati alla fine di L'Apsus, rapidamente Lilly, qual è stato il tuo giocattolo preferito nella tua infanzia?
Beh, sicuramente le Barbie con i dinosauri, come abbiamo, sì, già detto.
Abbiamo già detto.
La spada di Man, anche per me.
Ecco.
E Tornado Rex.
Tornado Rex, che comunque è un altro giochino che vi consiglio, molto particolare. Consisteva in una trottola, una sorta di gioco dell'oca in cui praticamente una trottola
uccideva tutti i partecipanti. Se rimanevi in vita, vincevi.
Okay. I miei giocattoli preferiti invece si riassumono in Megazord, che è ancora presente in camera mia, che è una sorta di robottino composto da tirannosauri e dei Power Ranger ovviamente, e una nave di Lego che anch'essa è ancora conservata in una cripta in casa mia e in camera mia, in cui ogni tanto la guardo e chissà, magari ci penso, adesso inizio a giocarci, no, invece no. Ok, vi ringraziamo per aver continuato ad ascoltarci. Settima puntata, quindi insomma è una cosa importante, ormai sta diventando una cosa seria il nostro rapporto, insomma vi invitiamo a continuare a partecipare nelle pagine di L'Apsus e di Radio Revolution, dove troverete le domande delle prossime puntate. Da Andrea e Lilly è tutto, e cosa abbiamo ascoltato? 1, 2, 3, avete ascoltato L'Apsus!
Scossa, agitata, un po' nervosa, accida come tipo.